Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Quando Cesare giunse lì e vide lo schieramento di Scipione dinanzi alle trincee, con gli elefanti posti nell'ala destra e nell'ala sinistra, e che non di meno una parte dei suoi soldati era alacremente intesa ai lavori di difesa, fece un triplice schieramento ponendo all'ala destra la 10ª e la 9ª legione, e alla sinistra la 14ª e la 13ª. Formò poi una quarta linea, ponendo di fronte agli elefanti 5 coorti della 5ª legione in ciascuna delle due ali. In queste distribuì arcieri e frombolieri e immise in mezzo ai cavalieri degli armati alla leggera. Indi, passando a piedi tutto intorno tra i soldati, ne eccitava gli animi ricordando il valore dei veterani nelle passate battaglie e chiamandoli affettuosamente per nome.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia e bentornati ad Ad Ferrum. Io sono Costantino. Come saprete ormai, in Ad Ferrum sono privo del mio compagno d'avventure Riccardo, in quanto Ad Ferrum è la mia rubrica singola, una delle notizie, insomma delle novità più importanti che il Bar Storia vi porta con la seconda stagione, le nostre rubriche singole. Oggi, stranamente, si continua o comunque si torna a parlare dell'antica Roma, perché comunque, lo sapete, è la nostra passione, quindi non possiamo prescindere da lì, e mi fa piacere, insomma, portarvi un'altra battaglia combattuta nell'antica Roma, ma soprattutto, e questa è una cosa soprattutto per me, ma spero vada bene anche per voi, si torna a parlare di Giulio Cesare, perché, come vi ho anticipato nella live Twitch del 28 febbraio, che se volete potete recuperare su YouTube, si parlerà della battaglia di Tapso. Cos'è la battaglia di Tapso, innanzitutto? È uno degli episodi della guerra civile che Cesare ha combattuto contro, prima Pompeo, in quanto, diciamo, leader dell'aristocrazia senatoria, insomma, appoggiato dal Senato, che vedeva in Cesare una minaccia di dittatura o addirittura di monarchia, in un certo senso, insomma, si temeva che Cesare volesse accentrare tutto il potere su di sé. Ma poi, dopo la morte di Pompeo avvenuta in Egitto, mentre insomma si riparava dopo la sconfitta a Farsalo, contro alcuni dei suoi luoghotenenti più importanti, tra cui sicuramente colui che poi sarà a capo dell'esercito durante la battaglia di Tapso, che è Quinto Metello Scipione. Ora, prima di parlare attivamente della battaglia, che so benissimo essere, insomma, il motivo per cui siete qui ad ascoltare questa rubrica, dobbiamo parlare dei fatti antecedenti. Perché? Perché è importante anche per capire le mosse operate soprattutto da Cesare, o almeno i tentativi di mosse che Cesare cercava di fare nella preparazione di questa campagna militare in Africa, perché Tapso si trova in Africa. Quindi dobbiamo tornare nel 47 avanti Cristo. Sappiamo che la battaglia di Tapso ha avuto luogo il 6 aprile del 46 avanti Cristo nel calendario giuliano, insomma in quello prima della riforma, quindi nel nostro calendario il 7 febbraio, quindi del 46 avanti Cristo. Quindi però dobbiamo tornare al 47 avanti Cristo, perché dobbiamo scoprire che cosa ha portato Cesare ad agire come ha agito. Allora, nel 47, quindi dopo la battaglia di Farsalo e dopo aver sistemato, diciamo, le cose in Asia Minore, quindi andando in Egitto, tutte le faccende di Cleopatra, insomma, le conosciamo queste cose, ne abbiamo anche già parlato quando abbiamo affrontato la figura di Cesare durante, insomma, la serie dedicata all'antica Roma. Cesare torna in Italia e si ed è costretto praticamente ad affrontare diverse problematiche. Si stavano mettendo male le cose. Una problematica dal punto di vista politico, perché i suoi, diciamo, sottoposti in Italia non stavano agendo benissimo. Chi c'era in Italia? C'erano soprattutto due figure importanti. La prima, c'era il suo braccio destro, Antonio, che era Magister Equitum, quindi siccome Cesare era il dittatore, lui era il suo Magister Equitum, era praticamente il suo braccio destro, la seconda figura per importanza, che anticipa il ritorno di Cesare e arriva in Italia e praticamente governa lui invece di Cesare. Che però pure lui ha dei problemi, perché? Perché nel frattempo c'è una figura cesariana, un tribuno della plebe, Dolabella, che, diciamo, porta un po' di problemi. Perché? Perché prende un po' troppo alla lettera il discorso che una volta faceva Cesare, quello dei populares, delle richieste delle popolazioni meno abbienti, e quindi, facendosi forza del suo ruolo di tribuno della plebe, comincia a dare non pochi grattacapi, perché comincia a chiedere l'estinzione dei debiti, comincia a fare casino, insomma ci sono molte, molte problematiche che cercano di essere insomma in un qualche modo affrontate prima dagli altri tribuni della plebe, dai suoi colleghi, e poi dallo stesso Antonio, che calca un po' troppo la mano. Quindi ci sono proprio dei problemi anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, ecco. Motivo per cui Cesare, quando tornerà, sarà vagamente arrabbiato con il buon Antonio, infatti gli toglierà il ruolo di Magister Equitum. Gli altri problemi sono, uno dal punto di vista prettamente militare, nel senso che le sue legioni, soprattutto quelle di veterani, sono stanche, hanno combattuto in Gallia, poi se ne sono andate fino in Grecia a combattere, hanno dovuto affrontare di tutto per Cesare. Vogliono che Cesare faccia il suo trionfo, perché ovviamente quando un generale celebra il trionfo non ne gode solo il generale, ma ne gode tutta la sua truppa, perché i soldati, soprattutto i veterani, sarebbero stati pagati, insomma gli sarebbero state date delle ricchezze, e loro non aspettavano altro. E questo crea dei problemi di ordine pubblico, perché a un certo punto le sue legioni, soprattutto alcune delle più importanti, quelle che poi insomma erano i veri e propri legionari, marciano fino a Roma, si acquartierano nel campo Marzio e minacciano addirittura di fare insomma tumulti nella città. Antonio non riesce a gestire la cosa, c'è bisogno di Cesare. Cesare quindi nel frattempo è rientrato ed è costretto ad andare dai suoi soldati, arringandoli in maniera molto dura, chiamandoli cittadini, concittadini e non commilitoni, come aveva sempre fatto per creare, no, un avvicinamento tra il generale e i soldati. E quindi, insomma, ci lasciano intendere che questo suo modo di approcciarsi alle truppe deve averli destabilizzati in un certo senso, tanto che riesce poi ad inquadrarli, li punisce inviandoli in Sicilia, facendo essere proprio quelle le più riottose, le più problematiche, le prime legioni che devono arrivare in Africa. L'Africa dà dei problemi, perché? Perché l'Africa era ovviamente il granaio, prima ancora dell'Egitto, che poi diventerà il vero e proprio, no, verrà proprio chiamato il granaio di Roma una volta che sarà conquistato. L'Africa era un grosso esportatore di grano per Roma. Il fatto che fosse in mano ai pompeiani, e tra l'altro saldamente, rappresentava un problema per Roma, perché da un momento all'altro si potevano tagliare i ponti, no, con Roma controllata da Cesare, e quindi il popolo non avrebbe più avuto grano e sarebbe stato un problema. Quindi la prima mossa da fare era sicuramente quella di andarsi a riprendere l'Africa dai pompeiani. Chi c'era in Africa? Allora, quando è iniziata, quando la guerra civile ha avuto inizio, Cesare aveva lasciato in Africa con 3 legioni uno dei suoi uomini, Curione, che però era stato sconfitto. Era stato sconfitto da un certo Attio, che era uno dei luogotenenti di Pompeo. E questo Attio aveva mantenuto, anzi aveva rafforzato l'Africa e l'aveva tenuta come roccaforte della fazione di Pompeo. Dopo la battaglia di Farsalo, piano piano, tutti i generali di Pompeo iniziano ad arrivare in Africa, o almeno alcuni tra i più importanti. Il primo ad arrivare è sicuramente Quinto Metello Scipione, poi arriva Catone detto Luticense, perché sappiamo, no, che dopo proprio questa battaglia si suiciderà pur di non arrivare vivo in mano a Cesare, e che insomma arriverà Catone tra l'altro sbarcando in Cirenaica, partendo dalla Grecia e poi viaggiando per 15 giorni a tappe forzate nel deserto, portando altre legioni, e poi piano piano arrivano tutti gli altri, tra cui c'è per esempio Labieno, Tito Labieno, lo storico luogotenente di Cesare, che però per questioni, diciamo, politiche di famiglia è passato dall'altra parte e sarà anzi uno dei più fieri oppositori, uno di quelli che darà battaglia alle truppe di Cesare fino all'ultimo. Insomma, piano piano arrivano tutti quanti e che fanno? Militarizzano l'Africa. La militarizzano anche godendo dell'appoggio di Re Giuba I di Numidia. Quindi anche le popolazioni locali erano dalla parte dei pompeiani. C'è un problema però. Tutte queste legioni che portano, tutti questi uomini, così, sono freschi, sono nuovi. Anzi, molte legioni sono state arruolate in loco, quindi sono piene di provinciali che non combattono bene, non hanno l'idea, no? Non sono soldati ancora di professione come invece lo erano quelli di Cesare, che hanno combattuto sia in Grecia e poi verranno a combattere qui in Africa. Ma questo ci tornerà utile dopo. Siamo rimasti che quindi l'Africa è militarizzata, tutto attorno, insomma, ci sono campi fortificati, le città sono controllate, tutti gli avamposti. Il capo di questo esercito è Quinto Metello Scipione. Dovrebbe esserlo Catone, che è più di rango più alto, diciamo, perché insomma, come figura. Però Catone si fa prendere dal tradizionalismo, mi viene da dire, perché lui, anche per colpa di Pompeo e Cesare, perché quando hanno fatto il triumvirato hanno bloccato la carriera politica di Catone, che non è mai stato console, è stato al massimo pretore, e quindi non può diventare lui capo di tutto l'esercito. Perché? Perché lui al massimo è arrivato al rango di propretore, è stato propretore, quindi non può sopraffare a livello di importanza chi è stato proconsole, come Quinto Metello Scipione. In più, si sperava anche in un aiuto della sorte. Perché? Perché Quinto Metello Scipione era discendente degli Scipioni, e uno Scipione in Africa, visto che ben due diversi ci hanno fatto fortuna, era sempre utile da avere davanti, ecco, un po' per attirarsi la sorte, un po' anche per, al contrario, far pensare agli altri che potesse essere problematico tutto questo. Vedremo che non funzionerà, però intanto loro ci hanno provato, ecco, mi viene da dire questo. Cesare quindi si trova in questa situazione, deve andare in Africa, deve sbrigarsi, perché le truppe sono irrequiete, le ha punite, quindi adesso purtroppo per loro, insomma, se ne stanno un po' buoni, però da un momento all'altro, se lui tergiversa troppo, possono di nuovo, no, rinfocolare questa voglia di finirla lì. E quindi che fa? Ammassa la maggior parte delle sue truppe a Lilibeo, che è una città della Sicilia occidentale, anzi la punta occidentale della Sicilia, quindi il porto naturale più vicino all'Africa, e ci mette 6 legioni e quasi 3.000 cavalieri, che sono fondamentalmente il grosso delle sue truppe. Contro ogni suggerimento parte il 25 dicembre del 47 a.C. e li mette sulle navi e vuole fare la traversata. Ovviamente contro ogni insomma, consiglio, perché? Perché è inverno, quindi ci sono le tempeste, ci sono delle problematiche. Però lui decide di sbrigarsi, perché? Perché vista la sua, insomma, visto i suoi problemi, tanti problemi che ha, pensa che sorprendere il nemico, quindi attraversando quando loro non se lo aspettano, sarà un punto di forza e possono attaccare e magari prenderli alla sprovvista. E effettivamente sembra un discorso molto intelligente. Soprattutto perché nel discorso di fortificare l'Africa hanno tralasciato, diciamo, il costruirsi, no, una flotta che potesse arginare l'avanzata, no? la traversata dei cesariani. Per questo, infatti, praticamente il passo è sgombero. L'idea di Cesare è questa: non andare direttamente verso Utica, che dovrebbe essere il porto, diciamo, naturale per far e soprattutto il più vicino a Lilibeo per far sbarcare i suoi uomini, perché comunque Utica è difesa molto molto bene, cioè Catone a difenderla. Quindi opta per allungare un po' il viaggio e sbarcare in una città vicina, la città di Adrumeto. Qui arriva il primo problema. Li coglie una tempesta. Ops, non l'avremmo mai detto. Le navi si disperdono e quindi ad Adrumeto all'inizio arrivano poche migliaia di soldati, fanti peraltro, legionari, e circa 500 cavalli. Quindi una forza misera. Questo cambia tutto dal punto di vista di Cesare, perché Cesare voleva sbarcare e dare subito battaglia nel tentativo di prendere alla sprovvista gli uomini, insomma i nemici, e invece è costretto ad acquartierarsi nella città di Adrumeto ed aspettare peraltro con, non dico un po' di ansia, insomma, adesso si usa molto questa parola, io stesso la uso moltissimo, però comunque sempre guardando verso il mare nella speranza di vedere arrivare i suoi uomini. Però c'è un problema: lui l'ha detto soltanto ai suoi comandanti di andare ad Adrumeto, non l'ha detto a tutti. Quindi la sua paura è che invece alcune delle navi sbarchino ad Utica nella speranza che fosse lì il ritrovo, e quindi in bocca ai nemici avversari, insomma ai nemici che le avrebbero fatti a pezzi. Fortuna vuole che in un modo o nell'altro comincia, dopo questa burrasca, dopo questi eventi, nei giorni successivi, comincia a vedere arrivare i suoi uomini. Comincia a vedere arrivare i suoi uomini, quindi può, in un certo senso, cercare di andare oltre, di andare di poter iniziare questa campagna militare. Quindi si trincera nella città di Ruspina e poi si impadronisce, senza resistenza, insomma, senza affrontare qualcuno, la vicina Leptis, che peraltro è la città natale di Settimio Severo, così, tanto per dare un po' di pepe, per aggiungere qualche altra nozione. Quindi siamo al 3 gennaio del 46 a.C., sono arrivati i suoi uomini, sono un po' ammaccati, sicuramente hanno dovuto affrontare una tempesta, però sono lì, hanno pochi cavalieri, e questo sarà già un problema, perché il giorno dopo, letteralmente, arriva l'Abieno con 10.000 cavalieri, pronti ad accerchiare gli uomini. Vedendo la pochezza della cavalleria nemica, cerca di accerchiarli, quindi li attacca, e questi pochi cavalieri quindi sono sopraffatti e con i cavalli feriti, quindi devono scappare, cedono, e quindi i legionari si trovano circondati dalla cavalleria dei nemici e anzi erano costretti a combattere come all'interno di un recinto, e feriti dalla cavalleria numidica, che intanto, insomma, come abbiamo detto, era la parte dei pompeiani, e quindi feriva i nostri soldati, perché, come sapete, io tiferò per Cesare. Però l'Abieno fa in un certo senso un errore di calcolo, perché non è convinto, non sa chi siano questi soldati, è convinto siano delle legioni fresche come le loro, appena fatte, che anzi i veterani se ne siano rimasti a casa. E invece non è vero, perché lì sta combattendo la decima legione, che è quella che dà da dimostrare di più, perché sono stati quelli che hanno dato più problemi, quindi quelli più puniti da Cesare, e sono quelli che stanno combattendo. All'interno di questo combattimento insomma, il Bellum Africum, che è una delle opere che sono, diciamo, inserite all'interno del Corpus Cesarianum, quindi il corpo, insomma, di tutte le opere scritte da Cesare o dai suoi uomini, questa si pensa sia stata scritta da un suo uomo e non da Cesare. In questo Bellum Africum è riportato un dialogo tra l'Abieno, che stava a cavallo con il volto scoperto per farsi vedere dai suoi, no? Per far dimostrare il suo coraggio e anche per far capire chi si trovavano davanti i legionari nemici, E il bello Africum ci dice questo. Stava a cavallo in prima fila a capo scoperto, ora esortava i suoi, ora parlava così ai legionari di Cesare. Perché, o cappellone, sei tanto furiosetto? Anche a voi questo Cesare ha infarcito la testa di ciance? Vi ha spinto per bacco in un bel rischio, ho proprio pietà di voi. Allora un soldato lo rimbecca. Non sono un cappellone.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Cappellone o Labieno, ma un veterano della decima legione. E Labieno a questo punto si preoccupa, nel senso che non capisce bene se è vera questa cosa. E gli dice, non vedo la divisa dei legionari della decima. Ma il soldato gli risponde, ora conoscerai chi sono. E quindi si toglie l'elmo perché possa essere riconosciuto da lui. Scaglia con tutte le sue forze un giavellotto cercando di colpire Labieno. E invece colpisce il suo cavallo e gli dice, Labieno, sappi che questo colpo è di un legionario della decima. E quindi, insomma, i veterani stanno facendo il loro lavoro. Però effettivamente ci sono degli uomini che non sono veterani, ci sono soprattutto i coscritti che hanno paura. Guardano quello che fa Cesare, perché Cesare è presente in questo combattimento ovviamente, e l'unica cosa che fanno è cercare di evitare, insomma, i lanci dei nemici. Cesare capisce quello che sta succedendo e quindi che fa? Allarga il suo schieramento più che può e successivamente fa fare a ogni coorte una conversione in modo che una coorte stesse davanti all'altra dietro l'insegna, così che stessero più vicini possibile. Quindi sia la da destra che la da sinistra assalgono lo schieramento nemico, spezzano il cerchio verso il centro e quindi all'interno con la cavalleria separa i nemici in due parti, con la fanteria li assale e li mette in fuga. Non li fa inseguire, non andò molto lontano nell'inseguimento perché temeva una qualche trappola che potesse essere stata pensata contro di loro, e quindi ritorna all'interno dell'accampamento. Ritorna all'interno dell'accampamento avendo vinto la prima sfida. Seguono 3 mesi nel loro calendario di, si può dire, guerra di logoramento, nel senso che Cesare sta ancora aspettando altri dei suoi uomini e quindi tergiversa un po'. Gli altri non sanno più o meno che fare, perché comunque Cesare è sempre un avversario ostico, nonostante, insomma, ha già dimostrato qui in questa battaglia che non è proprio così semplice vincerlo, anche se è in inferiorità numerica. In più Cesare riesce a corrompere abbastanza uomini per farsi dire man mano le strategie del nemico. Tra l'altro in questo momento si attesta una repentina quanto continua defezione dei Numidi. Perché? Perché i Numidi e i Mauretani, soprattutto quelli più anziani, ricordano i racconti della benevolenza di un certo Gaio Mario, che qui ci ha combattuto e ci ha vinto la guerra contro Giugurta, e scoprendo che Cesare è un parente di Gaio Mario, allora vogliono andare a combattere per lui, perché la sua benevolenza sarà sicuramente come quella del suo parente antico. E quindi pian piano la cavalleria numidica comincia ad essere meno dalla parte dei pompeiani, nonostante in realtà Re Giuba fosse ancora fedele, diciamo, a questo schieramento, e Cesare comincia ad avere più uomini. Comincia ad avere più uomini e si fa più intraprendente, quindi avanza, cerca di conquistare, insomma, territorio, e si attesta a un certo punto nella città di Tapso, vicinissimo a Metello Scipione, che a questo punto non può più esimersi dal combattere. E quindi, vicino a Tapso, Scipione fa costruire numerose trincee. Cesare aspetta, capisce un attimo quello che si deve fare. Però a un certo punto i suoi soldati si fanno impazienti e vogliono combattere, anche perché lui li ha esaltati, li ha preparati a questo tipo di combattimento. Soprattutto perché lui sa che Metello Scipione, dalla sua parte, in quanto alleato dei Numidi, ha gli elefanti. 60 elefanti da battaglia, con le torrette, con i lanciatori che sono temibilissimi. E quindi lui è costretto ad addestrare qualcuno per venire contro a questa situazione. E quindi prende una legione, la Legio Quinta, e li addestra ad affrontare questi elefanti. Una manovra molto intelligente, perché adesso, come vi ho raccontato, no, nell'Incipit, che è preso dal Bellum Africum, lui che fa? Divide la legione in due parti e le mette contro agli elefanti, che erano nell'ala sinistra e nell'ala destra dello schieramento di Metello. Poi fa questa linea delle sue legioni, quindi mette due legioni e due legioni insieme alla metà della quinta sulle ali, e nel centro dello schieramento ha i suoi veterani. Quindi questa battaglia a un certo punto non si può non fare. Scipione è costretto. Tra l'altro le sue opere di fortificazione non sono ancora pronte, quindi Cesare deve approfittare di questo, perché non può schierare il 100% del suo esercito Scipione. Sta lì che aspetta, però a un certo punto succede che una delle ali dà il suono di battaglia. Il trombettiere è stato costretto, ci dice il Bellum Africum, dai soldati. Vogliono combattere, sono ardimentosi, vogliono dare battaglia, e quindi partono. L'ala parte. A nulla serve il tentativo dei centurioni, di queste legioni, di fermarli. Si mettono lì dando il petto, ci dice il Bellum Africum, ai soldati, ma non succede assolutamente nulla, questi vogliono combattere. Cesare si rende conto della cosa e quindi a questo punto rompe gli indugi e dà il saluto, diciamo, di benevolenza e di buon auspicio per la battaglia, e a cavallo carica nella parte centrale, perché ovviamente Cesare non si esime mai dal combattimento, nonostante qualche fonte ci dice che forse a un certo punto fu investito da uno dei suoi attacchi epilettici. Sappiamo che soffriva di epilessia e che quindi non abbia combattuto se non una prima parte della battaglia. Comunque inizia questo combattimento. Ovviamente le ali sono la parte più importante, e succede che effettivamente la quinta legione, che al suo in mezzo, insomma, tra gli uomini, ha anche dei frombolieri, degli arcieri, inizia a bersagliare gli elefanti, che vedono questo piombo arrivargli addosso, queste frecce arrivargli addosso, iniziano a impazzire, a girarsi e per scappare, travolgendo i soldati che gli erano di dietro, facendo strage, arrivando fino all'accampamento. A un certo punto i cavalieri Mauri, che ovviamente stavano a sostegno degli elefanti, si vedono soli, scappano anche loro. E quindi in poco tempo praticamente questa parte della battaglia è vinta, e anzi i legionari avanzano verso un accampamento che non è ancora costruito, o almeno non è ancora del tutto costruito, e quindi lo occupano. Nel frattempo da Tapso loro, insomma i nemici, vedono che questa battaglia sta andando male, e quindi cercano di chi è più coraggioso magari di andare a dare una mano, e chi invece vede subito le cose brutte se ne vanno. E quindi, insomma, la situazione volge quasi subito a favore dei cesariani. Però voglio raccontarvi, visto che ho già tessuto le lodi della Legio Quinta, voglio raccontarvi un aneddoto che ci dice il Bellum Africum, che mi sembra bellissimo da citare. Dice il Bellum Africum: mi pare doveroso citare qui l'atto di valore di un soldato veterano della quinta legione. Poiché nell'ala sinistra un elefante ferito, reso furioso dal dolore, si era scagliato contro un vivandiere inerme e, dopo averlo schiacciato con la zampa, lo premeva con il ginocchio e con tutto il suo peso, tenendo alta la proboscide e manando temibili barriti, sino a che l'uccise, questo soldato non poté tenersi di affrontare con l'arma in pugno la bestia. Quando l'elefante lo vide venire incontro per ferirlo, abbandonato il morto, cinse la vita il soldato con la proboscide e lo levò in alto. Il soldato, che vedeva di dover mostrare fermezza in un pericolo di tal genere, si diede a tagliare con la sua spada la proboscide a cui avrà avvinghiato, con tutte le sue forze, L'elefante, costretto dal dolore, lasciò andare il soldato emettendo furiosi barriti e poi di corsa scappò via verso le altre bestie. Questo fa capire, no? Comunque quanto Cesare fosse un grande anche incitatore, un leader, un uomo carismatico e quindi quanto i suoi soldati volessero dare la vita per lui e anche per il fatto che comunque uscire vivi di questo tipo di battaglie voleva dire diventare ricchi, perché comunque il generale sarebbe stato enormemente generoso con loro. E niente, quindi a questo punto Scipione comincia a perdere e iniziano a fuggire anche le sue legioni, però le legioni di Cesare lo incalzano, anzi non danno il tempo di ricongiungersi agli uomini per eventualmente diventare una nuova minaccia. E succede che piano piano iniziano a morire tutti i luogotenenti, tutti i generali, perché ovviamente a un certo punto i soldati arrivano nell'accampamento, riprendono coraggio e dicono: riuniamoci, troviamo un generale e andiamo ad attaccare. Però non c'era più nessuno. E quindi che fanno? Perdono di nuovo tutta la loro sicurezza, perché comunque manca una figura carismatica che può lanciarli in combattimento. Quindi gettano le armi e se ne vanno verso l'accampamento del re dei Numidi. Ma quando arrivano a questo accampamento vedono che anche questo era occupato dai soldati di Giulio Cesare. E quindi si fermano a un certo punto su un colle, non hanno più speranza di salvezza, abbassano chi aveva ancora le armi e fanno il saluto per arrendersi a Cesare. Ma questo gesto non servì, perché i veterani ormai erano in preda all'ira della battaglia e non potevano essere indotti a perdonare questi nemici. E anzi, chi provava a mettersi in mezzo tra, diciamo, i personaggi illustri, no, i comandanti militari, per evitare questa carneficina, ne fa le spese. Il Bellum Africum ci dice che un certo Tullio Rufo muore trafitto da un giavellotto lanciato da un soldato, che lo fa di proposito peraltro, quindi neanche a caso, e anche un certo Pompeo Rufo, che sarebbe stato ucciso dopo essere stato percosso a un braccio da un colpo di spada. Benché lui, in realtà, si salva perché corre proprio presso Cesare. E niente, quindi a questo punto tutti quelli che potevano cercare di arginare la cosa sono atterriti da questo comportamento e quindi si ritirano dal combattimento. E a quel punto praticamente i soldati iniziano a fare esattamente quello che vogliono, perché capiscono che potevano fare quello che volevano, o almeno questo quello che pensano, anche confidando che Cesare non farà nulla, perché comunque hanno fatto una straordinaria impresa e quindi non si possono punire dopo aver fatto una straordinaria impresa, cioè questo credono. Quindi succede che vengono uccisi 10.000 soldati di Scipione, che speravano in realtà nella protezione di Cesare, benché lo stesso Cesare effettivamente ci provasse a risparmiare questi soldati. Cesare diventa il padrone di questi tre accampamenti, 10.000 uomini sono stati messi in fuga e gli altri, si parla di circa 50.000 uomini al comando di Metello Scipione, sono in fuga. Le perdite di Cesare, si dice, insomma, il Bellum Africum ce ne riporta 50. Nella realtà dei fatti sappiamo che probabilmente intorno ai 1.000 comunque li ha persi, anche perché, insomma, si sta parlando di 10.000 contro 1.000, anche così mi sembra, no, che la differenza sia abbastanza enorme. Quindi che fa? Ha conquistato gli accampamenti, si piazza davanti alla città trincerata, al cui comando c'è un certo Vergilio, e gli dice: arrenditi, lo sai, io sono clemente con chi si arrende, con chi è sconfitto, sono generoso. Ma questo non gli dava risposta, e lui quindi si allontana dalla città. Il giorno dopo fa i sacrifici agli dèi, convoca un'assemblea, loda i soldati dalla tribuna, elargisce doni a tutto l'esercito dei veterani, ai più valorosi e ai più meritevoli assegna dei premi. Immaginiamo, spero che, no, il soldato della quinta riesce, no, insomma, ad avere uno di questi premi, perché insomma ha affrontato un elefante spada contro proboscide, insomma mi sembra, no, un ottimo modo per meritarsi un premio. A quel punto lascia il proconsole Rebilo con tre legioni a Tapso e Cneo Domizio con altre due legioni nella città di Tisdra perché continuassero gli assedi, e poi manda con la cavalleria un certo Messala fino ad Utica e lo segue poi successivamente per andare a prendere Catone. Lui lo voleva vivo, ma come sappiamo Catone il 12 aprile si suicida ad Utica perché ha saputo che la battaglia è stata persa. Abbiamo qui una citazione del sempre buono Plutarco che ci dice che mentre in città molti già pensavano di passare dalla parte di Cesare, lui passa un'intera nottata a leggere il Fedone di Platone ed esclama infine che la virtù non era altro che una parola e quindi si trafigge con la spada. Viene ritrovato ancora vivo, cerca di essere salvato ma si riapre la ferita e muore, insomma non vuole cadere nelle mani di Cesare. Questa sicuramente è una delle battaglie che più mi ha entusiasmato, tra l'altro la legione, la quinta legione, dopo aver sconfitto gli elefanti, si dota come simbolo personale della legione dell'elefante, insomma la legge si chiama Legio Quinta Laude che significa tipo allodola, però da quel momento in poi il suo simbolo sarà l'elefante e vorrei ben vedere, li hanno sconfitti, insomma li hanno più che altro li hanno quasi praticamente annientati, annullati, nel senso che non sappiamo di elefanti che abbiano creato così tanti danni, visto che qui si parla addirittura di 50 morti o massimo 1000 morti, quindi insomma ben meritato il simbolo della Legio Quinta Laude, mi viene da dire. In linea generale questa è una delle grandi battaglie che insomma darà vittoria a Cesare, poi ce ne sarà un'altra l'anno dopo a Munda in Spagna, dove insomma ucciderà gli ultimi generali, però in buona sostanza riconquistando l'Africa lui risolve molti dei suoi problemi ovviamente, e tra l'altro può in questo caso mandare in congedo, in attesa diciamo dei trionfi, quelle legioni che si erano rivoltate, quindi effettivamente li punisce, gli dice adesso venite a combattere con me e solo dopo avrete quanto chiedete, però effettivamente è quello che fa. Le legioni sono contente e si può vincere la guerra con più calma, ecco, la corsa che ha dovuto fare durante questo anno e mezzo, diciamo tra il 47 fino alla battaglia, quindi fino al 46 a.C., non sono più necessarie, ecco, ormai ha in pugno la situazione. Ora, mi sembra no, di aver dato una panoramica decente, non voglio essere troppo buono con me stesso, vi darei ovviamente delle fonti a cui attingere. Allora, ne ho due chiaramente di tipo diretto, diciamo in un certo senso, e un'altra invece è una bella biografia di cui sicuramente vi ho già parlato, ma questa mi è stata molto utile in questa puntata. Per quanto riguarda le fonti dirette, una è soprattutto questo Bellum Africum, che se cercate su internet si trova, lo troverete, che molti diranno che è scritto direttamente da Cesare, ma non è vero, è scritto da qualcuno del suo entourage sicuramente, ma non è direttamente scritto da Cesare, quindi Bellum Africum o Guerra Africana, e invece c'è ovviamente Plutarco che racconta alcune dinamiche, sappiamo che è un biografo, non è uno storico, quindi non racconta la battaglia come insomma magari potrebbe fare, ecco, un Tacito o anche chi è che ha scritto il Bellum Africum o lo stesso Cesare in realtà e quindi ha qualcosa di quello che succede, però non tutto, ecco. E poi ovviamente parliamo di Luciano Canfora, nella sua biografia Giulio Cesare, il dittatore democratico, è stata utilissima per questa battaglia, perché soprattutto per la parte antecedente, perché è stata molto interessante capire tutti i problemi che Cesare ha dovuto affrontare in un arco ristretto, perché stiamo parlando di poco più di un anno, e quindi è stata un'ottima fonte, ecco. Io vi ringrazio per avermi seguito. Ovviamente ricordatevi di seguirci sui nostri canali Facebook e Instagram per quanto riguarda i social, siamo anche sul canale YouTube, adesso abbiamo aperto il canale Twitch su cui ovviamente facciamo delle live per il momento a cadenza settimanale, stiamo cercando di organizzarci bene, per il momento insomma le prime due sono state abbastanza apprezzate da chi ci ha seguito, quindi vi invito ulteriormente a seguirci. Per chi volesse supportarci, insomma, anche con un sostegno economico, abbiamo aperto un canale Patreon. Insomma, avete tutti gli indirizzi, tutti i link sono sul nostro Linktree, sia su Instagram che su Facebook. Un canale Patreon che ha diversi tier, quindi diversi abbonamenti che si possono fare, che sbloccano diversi tipi di contenuti in più che noi stiamo cercando di fare, anzi vi ringraziamo perché evidentemente la nostra idea vi è piaciuta e quindi ci state già in parecchi sostenendo. E poi c'è anche la pagina, insomma, del merchandising su Teespring. Se voleste, insomma, comprare, no, una felpa del Bar Storia, una maglia del Bar Storia, insomma, c'è un po' di tutto, ecco. Io vi ringrazio per avermi seguito di nuovo. È molto importante anche sostenere queste rubriche singole, ci fa capire che comunque avete interesse, avete piacere a stare con noi più giorni alla settimana. Quindi io vi saluto, vi do appuntamento alle prossime puntate, ai prossimi appuntamenti, e vi ricordo che la storia, come la birra, non annoia mai.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Order like a champ at Raising Cane's. With tailgates of hand-battered chicken fingers and cane sauce and jugs of freshly made tea and lemonade, you can guarantee victory for every game day meal. Raising Cane's chicken finger, one love. Order online or on our app.